Spezia, a Genova, a Savona, a Imperia, insomma, in tutto il territorio della Liguria. Sei stanco di sentirti dire che le cose vanno davvero molto bene e che tu in realtà se ti lamenti sei semplicemente un mugnone? Non ce la fai proprio più a leggere il Corriere Mercantile, il Secolo XIX o le varie redazioni della Stampa? Primo Canale ti sembra un brutto sogno, non tanto onirico quanto psicotropo, che dir si voglia? Bene, sei arrivato nel punto giusto, sei in diretta su Radio Bandiera Nera Liguria. Apri bene le orecchie, perché qui ci sono soltanto le verità, quelle che fanno male. Buon ascolto, ciao!
E buonasera a tutti, eccoci qua in direttissima su Radio Bandiera Nera Liguria. Oggi è martedì aprile, sono le 23.02, perdonateci per questi 02 minuti di ritardo, cari amici, ma soprattutto, cari amici, cari radioascoltatori, cari camerati e caro Carapace, perdonateci perché purtroppo questa sera abbiamo una specie di disguido tecnico, ovvero sia il programma mediante il quale vi stiamo trasmettendo, il simpaticissimo e amicissimo Sam Broadcaster, praticamente impazzisce e inizia a mandare le canzoni un po' come vuole lui. E siccome questa sera vi trasmetterò tutta una serie di interviste che per ovvi motivi legati all'orario, noi del resto siamo la redazione più notturna di questa radio, sono state registrate, ecco, in giornata. Oggi è davvero una giornataccia per il vostro DJ von Hengstenberg, perché come sapete c'è stata la puntata dedicata alla memoria di Adriano Romualdi, che è durata dalle 3 alle 5.10. Ora mi ritrovo qua a trasmettere e, come vi dicevo, nelle ore che hanno preceduto questa diretta ho fatto anche delle interviste, quindi insomma, se volete naturalmente pagarmi per questi servizi io sono disponibilissimo, posso trasmettervi il codice IBAN bancario in privato e quindi attendo naturalmente da parte vostra messaggi in tal senso. Ma soprattutto fatemi sapere se state ascoltando bene, se trasmette bene la radio, e quindi qualora saltasse un'intervista all'improvviso o qualora non mi sentiste bene, fatelo presente sulla nostra pagina Facebook, dove dovete mettere un mi piace registrandovi, ovvero sia Radio Bandiera Nera Liguria, il Cigno Nero. Naturalmente il fatto di chiedere mi sentite bene ad un'eventuale platea che non ti sente bene è un po' come quello che va a mettere i cartelli con scritto attenzione al gradino dedicato soprattutto ai ciechi. Ma lasciamo perdere queste considerazioni esistenziali, andiamo avanti, anche perché abbiamo una puntata, come già vi accennavo, molto ricca di contenuto. Questa sera ci stiamo per trasmettere in compagnia del nostro responsabile regionale di Casa Pound Liguria, Giorgio Guazzini, il quale vi farà un breve resoconto dei cosiddetti fatti di Alassio, ovvero sia del nostro banchetto di sabato scorso. E sempre sulla pagina di cui vi stavo parlando potete trovare una spassosa e gustosissima vignetta dedicata a questi fatti. E in seguito ci collegheremo insieme a Mario Michele Merlino per parlare del suo ultimo libro, e poi avremo due ospiti, diciamo così, locali, e ambedue incentrati sulla questione, ecco, della liberazione, della cosiddetta liberazione, sulla quale già, non so dalle vostre parti, ma qui è purtroppo così ogni anno per diversi mesi, ci stanno tambureggiando, diciamo in questo modo abbastanza sottile, i cosiddetti. E quindi, ecco, presenteremo Roberto Nicolic, che è un saggista che si è occupato con diversi suoi studi e libri di talune faccende, come dire, tenute nascoste sotto il tappeto da certa memorialistica partigiana, e avremo anche il piacere di trasmettervi l'intervista che ho provveduto a fare a Michele Giusto, che è il presidente delle Fiamme Bianche, presidente nazionale delle Fiamme Bianche e anche presidente della Onlus Croce al Manfrei. Ora, disguidi tecnici a parte, problemi tecnici a parte, io spero che non ve ne siano, vi auguro un buon ascolto, ci riascoltiamo comunque sia tra pochissimo, sempre qua in diretta da Savona, su Radio Bandiera Nera Liguria. Ma tutto ciò avverrà dopo una breve e necessaria pausa musicale e quindi, siccome io sono un pazzo delirante, vi trasmetto questa sera un pezzo dei Beatles, While My Guitar Gently Weeps, che fu scritta peraltro da il signor George Harrison, non so se mi spiego. Buon ascolto, ci ribecchiamo tra pochissimo su Radio Bandiera Nera Liguria. Ciao!
Ascoltatori, vi aspettiamo tutti i martedì sera dalle 23 fino a notte fonda. Camerati,
il fascismo è stato solamente RBN e Moschetto.
RBN e Moschetto fanno il fascista perfetto. Trasmettiamo dalla Liguria duri e incazzati. Vi attendiamo
dalle 23 fino alla fine, cioè fino a quando vogliamo noi.
Noi francamente dell'orario ce ne freghiamo. Radio Bandiera Nera Liguria, una radio di libertà.
Uè.
Ecco, e come dicevo è successo quello che ci aspettavamo, e cioè la canzone si è interrotta a metà e quindi abbiamo purtroppo questi problemi tecnici e ci scusiamo. Ma nonostante ciò cerchiamo di andare avanti e nell'auspicio appunto che le varie interviste non si interrompano e non abbiano lo stesso destino. Qualora fosse così, cari amici miei, aspetterete martedì prossimo e le riordineremo aggiungendo naturalmente tutto il resto. Ora vi lascio ascoltare l'ultima parte di While My Guitar Gently Weeps e poi arriviamo subito con il nostro responsabile della Liguria, Giorgio Guazzini. Buon ascolto. Eccoci nuovamente qui in linea su Radio Bandiera Nera, il Cigno Nero, quindi Radio Bandiera Nera Liguria, con il responsabile regionale di Casa Pound Liguria, Giorgio Guazzini. Ciao Giorgio!
Ciao ragazzi, ciao a tutti!
Allora, di cosa vogliamo parlare? Parliamo un po' degli ultimi fatti che sono avvenuti proprio qui in Liguria, nella fattispecie del banchetto che abbiamo organizzato sabato scorso ad Alassio per raccogliere le firme di candidatura alle europee di Casa Pound. Vuoi fare un po' un resoconto?
Diciamo che abbiamo già fatto qualche banchetto a Genova, diciamolo abusivamente, vabbè, perché ci siamo messi in strada a raccogliere un po' di firme. Invece questo di sabato 12 ad Alassio è stato un vero e proprio banchetto, con l'autorizzazione, con il tavolino, con le bandiere, abbiamo messo su un bel banchetto colorato, c'erano le bandiere dell'Europa, quelle sbarrate di rosso, non so se tutti le conoscete. Avevamo le bandiere di Casa Pound, eravamo 6-7 militanti, siamo andati ad Alassio a fare questo banchetto. Un passeggiata a mare, col mare dietro, direi bellissimo.
Bellissimo, Piazza Airaldi, bellissimo posto.
Piazza Airaldi, è stato un bel pomeriggio, un po' di gente si è fermata a parlare. Il problema forse che abbiamo sottovalutato è il fatto che c'erano molti turisti, nel senso bergamaschi, piemontesi, un po' che le loro firme sì che valevano per il collegio nord-ovest ma non valevano per la Liguria, un po' perché comunque chiedi comunque per fare la passeggiata magari non è proprio dell'umore giusto, comunque le nostre firme le abbiamo prese, ci siamo fatti un, ci siamo fatti vedere.
E a un certo punto vediamo che sul lato, diciamo, in fondo della piazza c'è uno strano assembramento di persone vestite come soltanto loro si vestono.
Ma diciamo che sul finire, probabilmente negli ultimi 20 minuti di banchetto, Carlo, il nostro ragazzo, mi fa notare che c'erano questi due tre balordi col telefono in mano, continuavano a guardare e avevano un atteggiamento come se stessero aspettando altri, no?
Esatto.
Tempo 5-10 minuti sono diventati una decina.
Esatto.
E riconoscibili, perché comunque hanno un, cioè, sono talmente brutti che non riescono neanche a mischiarsi.
Diciamo che il loro aplomb, il loro aplomb sovietico gli è sempre rimasto addosso, anche se sono giovani, ma soprattutto, no?
Io non te l'ho detto, perché sembra di sentire anche un leggero fettore, però forse non so se arrivava da lì, ma
era la tramontana che iniziava, sai, verso sera. Ma voglio dirti, sì, quindi questi, appunto, abbiamo notato due cose: che si telefonavano giustamente fra di loro per assemblarsi lì, ma poi a un certo punto chi chiamano?
Punto, cosa è successo? Che abbiamo detto, va bene, adesso cosa succederà? Questi si preparano, ci attaccheranno, vedremo cosa
succede. Sì, ma come è normale?
Certamente difenderemo le nostre bandiere e tutto, e invece l'azione rivoluzionaria di questi compagni, qual è stata? Quella di chiamare la polizia municipale.
È incredibile, veramente. Solo ad Alassio, cioè.
Rivoluzionari contro il sistema, che chiamano la polizia municipale per farci fare una multa, perché hanno detto sicuro sti quanti hanno autorizzazione. Cioè, facciamoci fare multa, questa sera prendiamo a Tavernello la multa ai ragazzi di Casalbano.
Ma soprattutto Gio, l'espressione che avevano sul volto dopo che hanno visto che la municipale, vedendo che noi gli esigiamo il regolare permesso, hanno fatto, è stata stupefacente. E poi un'altra cosa che ho rilevato è stato uno di loro che, insieme a un vecchietto poverino, avrà avuto una novantina d'anni veramente, si è piazzato davanti a noi e ci ha ripresi, e il giorno dopo è comparso questo simpaticissimo video, peraltro molto molto sfocato, evidentemente, non lo so, magari o il cellulare oppure lui stesso faceva uso di sostanze psicotrope. Ma insomma, a un certo punto, in questo bel filmatino di 20 secondi circa, dove ci inquadra noi festanti, lo salutiamo, lo invitiamo anche a firmare col sorriso, lui ci fa esplodere con un missile, con questa incredibile tecnologia del cinema, cioè, effetti speciali.
Anche dice 5 parole, qui due sono minchia raga. Sono gergo, cioè io non so se tu sai cosa vuol dire, io non conosco.
Non lo so, noi non siamo giovani.
Il banchetto di Casa Pound, queste sono le parole che questo essere schifoso.
No, vabbè. Comunque sia, voglio dire, è una figata. Noi segnaliamo, appunto, che ad Alassio esiste un soviet rivoluzionario. Quindi, camerati, state attenti, non andate ad Alassio.
Le macchine, perché richiamo i vigili,
esatto.
Dove mettete le macchine? Chiamo i vigili, se qua, ragazzi, non è che vi attaccano, vi sprangano, no.
Esatto. Ma secondo te, Gio, secondo te cos'è questa? Abbiamo assistito per caso a una mutazione genetica, evolutiva o regressiva, che dir si voglia, dei comunisti ad Alassio? Cioè, è una novità che poi arriverà a livello nazionale?
Secondo me la spiegazione è solo una: che non sanno più da che parte sbattere la testa.
Esatto, ma poi tra l'altro
ormai sono rassegnato.
Uno di loro si è anche incazzato per la nostra solita frase: ci riprendiamo a riprendersi tutto, no? Perché hanno detto anche ad Alassio ci riprenderemo tutto, e mi hanno domandato poi sulla posta privata: ma riprenderci che? Ecco, questo li ha abbastanza sconcertati. Quindi io, siccome so che loro adesso ci stanno seguendo in questo momento, voglio salutare tutti i compagni del circolo Arci di Alassio, il circolo Brixton si chiama, e Brixton, boh, ma tra l'altro, scusa, Arci e quella che come associazione c'ha anche l'Arci Gay dentro. Adesso non voglio fare battute sui gay, ma voglio dire, io spero di non piacere a loro, perché ho visto che mi facevano parecchie fotografie. Ecco, se così fosse, quantomeno, siccome sono libero, spero che mi paghino per il calendario, ecco, tutto, solo quello. Ma
fumetto, ne vuoi parlare te?
No, sì, appunto, poi abbiamo elaborato un fumetto disponibile, peraltro, già ora che ci state ascoltando, sulla nostra pagina Facebook. Quindi, se non siete iscritti, mettete mi piace a Radio Bandiera Nera, RBN Il Cigno Nero, Radio Bandiera Liguria, perché è, diciamo, dillo te, un fumetto che racconta un po' quello che è successo.
Sì, hai fatto un fumetto che racconta un po' la storiella dell'altro giorno e niente, simpaticissimo.
Finirà, lo voglio dire, anche sulla voce della Mussa, che è questo nuovo giornale rivoluzionario di cui poi vi parlerò più avanti. Ma va bene, dai, per il resto, insomma, mission completed. Abbiamo raccolto le firme anche qua in Liguria, abbiamo dato una buona presenza.
Continuano a fissare i manifesti anche a Genova, a Savona, anche nell'entroterra savonese. A Genova siamo usciti anche ieri sera, l'altra sera di nuovo. Facciamo, preghiamo. E niente, io vi lascio con un appello a tutti i camerati che vanno nei pezzi di Alassi, mi raccomando, parcheggiate bene, le gomme non lisce, tutto a posto, mi
raccomando. Il bollo, l'assicurazione, l'olio, controllate l'olio, sono andata ad Alassi, non si sa mai. Allora, Gio, se me lo consenti, io nel salutarti e naturalmente nel aspettarti anche martedì prossimo per la nostra consueta diretta, se sei d'accordo anche te, manderei una bella canzone in onore del circolo Brixton, come si chiama? Meganoidi. Britannia, vabbè, comunque, i Meganoidi, supereroi contro la municipale, che poi alla fine sono proprio i nostri amici. Cosa ne dici?
Come scelta di meglio non potevi trovare.
E allora, ragazzi, l'appello che lanciamo insieme anche al nostro responsabile regionale è: ci riprendiamo tutto, anche e soprattutto alla Lazio. State qua insieme a noi e che si riprendano anche loro, soprattutto. Un abbraccio, Gio.
No.
A presto. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del mare. Senza
E rieccoci nuovamente qui on air su Radio Bandiera Nera Liguria con un ospite d'eccezione che ci fa l'immenso piacere di essere nuovamente qui in trasmissione con noi, addirittura per la seconda volta, ed è il professore Mario Michele Merlino. Buonasera professore.
Ciao, grazie per il professore. In effetti avrei voluto fare l'attore, ma avendo questa S biascicona ho dovuto ripiegare a fare l'insegnante dietro la cattedra, e quindi professore è un ripiego, però è sempre un titolo nobile anche per i guardiamacchine quando ti parcheggiano l'auto, no?
Beh, comunque sia, l'importante è che si senta forte e chiaro, hai una bella voce e quindi arriva anche ai nostri radioascoltatori. Ascolta professore, io volevo domandarti circa la tua ultima fatica, il tuo ultimo libro. Ho saputo che a breve volerai a Palermo a presentarlo, giusto?
Assolutamente sì, il 10 di maggio sarò a Palermo in una sala messa a disposizione dal comune per volontà, per iniziativa di una serie di realtà giovanili della città siciliana, e presento il mio secondo libro di racconti che si intitola Ai confini del nero. Forse può sembrare un po' paradossale o fuori tono che un insegnante abituato a muoversi con le idee, i concetti, le date storiche, eccetera, eccetera, si sia dato al racconto. Ma io credo che farò un pochino l'intellettuale, ogni tanto ci vuole, perché se no la gente dice che ho rubato il titolo, che noi siamo, alcuni di noi sono di una razza fortunata, perché siamo stati felicemente orfani dalla ideologia dell'illuminismo e dalla ideologia del marxismo, nulla togliendo che sia dall'illuminismo e dal marxismo si possono cogliere delle cose che hanno una importanza per l'analisi storica e l'analisi del presente, vedi le realtà del mondialismo e della globalizzazione. Ma nel momento in cui siamo assenti da un parametro ideologico, da una vicenda, da una gabbia, se vuoi, ideologica, cosa ci rimane? Qual è il confronto? No? Cioè, c'è una bella affermazione di Giulio Cesare, dice non attendere la mattina dopo per stabilire se hai condotto bene la tua battaglia, ma chiuso nella tua tenda prendi la tavoletta e lo stilo e scrivi come hai condotto il giorno. Ecco, io credo che liberi dalla ideologia abbiamo come conforto e come confronto la testimonianza, e la testimonianza sono coloro che ci hanno preceduto, coloro che condividono con noi le nostre idee, le nostre battaglie, i quali sono in qualche modo lo specchio dei nostri desideri, sono l'eterno giovane di Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray. E quindi mi sono già da un po' di tempo dedicato a questo aspetto, pensavo che la narrativa fosse una specie di figlio di un dio minore, e invece non solo richiede un notevole impegno, ma secondo me dà anche delle grandi soddisfazioni. Nella mia vita, venendo da una generazione a ridosso della seconda guerra mondiale, ho avuto la possibilità di conoscere tanti di coloro che tornavano dalla guerra perduta con i loro episodi, con le loro storie, con le loro illusioni, i loro sogni, eccetera. E allora, raccogliendo spezzoni di queste storie e rielaborandoli con la fantasia, con la creatività, con un pizzico, se vogliamo, di ironia e di follia, ci ho costruito delle storie. Quindi queste storie e questi racconti, il libro si intitola Ai confini del nero perché ha un non so che di eretico, raccontano episodi raccolti appunto dal vero e rielaborati da colui che scrive.
E ascolta professore, com'è che li rielabori nel libro? Sono per ordine sparso, una specie di mélange, com'è anche un po' nel tuo stile quando lo leggiamo nei tuoi articoli?
Un gran casino.
No.
E realmente insomma assumere realmente che così, no, non seguo un filo logico, cronologico, raccolgo un racconto, raccolgo un'immagine e poi costruisco una storia che magari rispetto al personaggio e all'episodio mi dice per assumere una propria libertà e una propria autonomia. E vedo che è un modo di muoversi, diciamo, adatto. D'altra parte, guarda, io sono un grande amante di Robert Brasillach, magari in un'altra occasione ne avremo possibilità di parlarne in modo più approfondito. Robert Brasillach nel nostro Anteguerra, definendo quei giovani che fra le due guerre si illusero, sperarono, sognarono e seppero anche morire, nel fascismo, si definiva in questo modo: spirito anticonformista per eccellenza, antiborghese sempre, irriverente per vocazione. Ecco, chi scrive deve essere un po' anticonformista, un po' antiborghese, un po' irriverente, anzi direi che non solo chi scrive, ma ognuno di noi dovrebbe saperlo conservare anche quando hai capito.
Direi che tu possa, concordare con la famosa frase di Junger, adesso cito a memoria: è meglio un criminale di un borghese, giusto? Vabbè, no, beh, non era quello il motivo.
Sono stato anche assolto in Cassazione, quindi mi posso permettere niente d'altro, mai.
Non era quella l'intenzione.
La cella con Frank Coppola, dai, è uno dei boss di Cosa Nostra, con Frank,
chiamato
fratello, capo della malavita.
Ecco, io te non... Ma ascolta, Mario, ma non ne abbiamo mai parlato, anche perché questa è proprio la seconda volta che ci sentiamo. Ma è vero che lo chiamavano zio Frankie? Ti faccio sta domanda, perché...
Sì, Frankie Tre Dita, e ti racconto un episodio, tra l'altro l'ho scritto in un precedente libro che si intitolava, Che venne Vale Giulia, che è un po' l'esito di una storia in camicia nera di quei ragazzani che usavano la spagna. Non so se ha sapore di tutti i suoi che pensano,
ma la comprendiamo.
Già anziano, sempre molto dimesso nel parlare, sempre molto riguardoso, sembrava quasi un sacrestano di una parrocchia di campagna, ma aveva una potenza eccezionale. Io ricordo che in un'occasione difesi un mafioso dai insulti di una guardia, eccetera eccetera eccetera, e tutto questo ovviamente avrebbe comportato una denuncia e tutta una serie di altre cose che puoi da solo immaginare, no?
Certo.
E quando scesi in cortile, Frank Coppola mi disse: ma che è successo, professore? No, guarda, ho difeso questo ragazzo, sono così. E io: va bene, non ti preoccupare. Ovviamente lui non usava questo linguaggio, parlava questo slang mezzo siciliano, italiano, americano, insomma eccetera eccetera, e se ne andò chiedendo cortesemente alla guardia di andare a parlare col direttore, e il giorno dopo il capo delle guardie venne a chiedermi scusa
fantastico,
e a dirmi: guardi, io non posso spostare la guardia dal reparto perché è una cosa, insomma, no, non lo posso fare, però mi faccia una cortesia, non le porti rancore. E dai, grande Frank Coppola, avrebbe voluto arruolarmi fra i suoi, devo dire la verità. Per fortuna ebbi la prontezza di dirgli: ho giurato fedeltà già una volta alla rivoluzione, ti giuro due volte qua. E lui apprezzò questo mio scanciarmi dai territori della mia vita.
Ma è incredibile, è una puntata anche di rivelazioni questa, è fantastico.
Sì, ma dai, mettiamola così, una via di mezzo fra il gossip all'ombra di figli d'India.
Bene, e continuando invece appunto circa il tuo libro.
Ecco, i racconti appunto sono collocati nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale e della Repubblica Sociale nello specifico. Testimonianza, perché io credo che nel tempo eroico, come noi consideriamo la scelta di quei giovani, ci sia qualcosa che noi possiamo ancora raccogliere per questo tempo, che forse non ci appare eroico, ma forse lo è in qualche misura di più, perché all'epoca quei giovani avevano con poche speranze, nessuna certezza di vittoria, la scelta sicura di quello che era il metro della dignità e dell'onore che andavano a difendere. Noi il nemico non lo vediamo, l'abbiamo visto scioccamente quando eravamo giovani con le spranghe, forse non era veramente il vero nemico, anche se magari tuttora alcuni di loro vi vengono a rompere le vetrine delle sedie o vi vengono a fare le scritte, ma sono residui di garzonetti differenziati della mondezza storica, no?
Certo, certo.
Invece il vero nemico è imponderabile, molto su cui si può riflettere molto per identificarlo, ma non visibile, e questo comporta che viviamo un tempo apparentemente sciatto, apparentemente non eroico, ma che costringe tutti noi forse a esserlo di più, no? Adesso non so quanti anni hai, però
io ho 29,
ormai sono pensionato e prossimo a scegliere una seconda, terza, quarta vita, poi non lo so, vedrò quanta grande cosa devo fare. Ma
sentendoti hai ancora almeno altrettanti anni davanti.
Giovani diventa realmente un problema, no?
Certo, certo, sì, assolutamente. Guarda, se ne è appena parlato perché ho fatto un'intervista al presidente nazionale delle Fiamme Bianche, che è un gruppo reducistico, e lui diceva proprio questo, diceva: io vi ammiro perché io ai miei tempi ho avuto la possibilità di operare una scelta, voi invece la fate con un'intelligenza che mi lascia a volte stupefatto, ecco, cioè, mi ha fatto molto piacere, io credo che ci sopravvaluti anche, però ecco, fa piacere. Tutto qua.
Fa piacere sicuro, sopravvalutare non so se il caso, la necessità e il destino che ci fa scegliere, però perlomeno possiamo dire che abbiamo scelto per non essere scelti. E in fondo poi in maniera molto manichea esistono due tipi umani, quelli che nascendo si acconciano dove si trovano e accettano, cercando di adattare al miglior modo possibile l'esistente, coloro che vedono nell'orizzonte anche più lontano il principio concentrazionario di uno spazio recintato e devono andare oltre. Forse noi siamo di questa pessima razza, ci sono degli aforismi di Nietzsche su questo, ma non voglio fare il vecchio professore in pensione che sulla panchina rompe le palle ai ragazzini che giocano a palla, no?
Sì, beh, noi abbiamo sempre la necessità anche di giocare a palla, ma le tue parole obiettivamente sono belle e veramente ti ringrazio, perché sono la testimonianza anche di un modo di vivere che sicuramente, certamente non è comune, ma tuttora permane ed esiste, quindi è bello anche ritrovarsi, dai. E invece circa il tuo libro, qualche dato in più, io sono molto, sai, essendo io ligure, sono molto per la pubblicità. Quindi ad esempio...
Ottimo, allora diciamo il titolo è Ai confini del nero,
ecco.
È stato edito dal Settimo Sigillo, con cui collaboro da molti anni con una serie di libri, ha una bellissima copertina, ci sono io di profilo che sono particolarmente affascinante, soprattutto adesso con i capelli lunghi, biondi, da barba, bianchi, da barba bianca, insomma c'è qualcosa, sai, siamo stati inflazionati in questo periodo da Gandalf, da Sura, insomma da questi maghi simpatici, belli, affascinanti, Tolkien, le radici profonde non c'erano mai, però letterari. Io invece ho nel mio DNA il mago Merlino, che insomma non è poco, ma vedi la spada nella roccia.
Ascolta!
Bellissima copertina, fa anche in un edificio abbandonato, era un'ex fabbrica di farmaceutici mai inaugurata, e dietro c'è una quarta di copertina ironica e divertente, perché l'ho fatta io, perché insomma i miei piccoli ragazzi di ricchi devi essere un po' di tutto, e i racconti secondo me sono molto belli, scrivo in modo molto bello, oserei dire anche eccessivamente poetico, ma suppongo che anche nella provincia di Savona si riesca a capire la mia scrittura.
Ecco, e io ti faccio una domanda proprio da savonese: quanto costa il libro? Perché questo è fondamentale.
Dai, il libro sono modestamente 15 euro.
Perfetto.
Quindi si può comprare. Ha due dediche, questo può essere così una curiosità. È dedicato il libro in sé a uno della mia generazione che è scomparso da qualche anno e che è stato uno dei militanti e degli attivisti più significativi per il suo spirito irridente, Tonino Fiore, che stava a Roma ma era di Bari e di cui tra l'altro Gabriele Adinolfi in Reporter ne fece un bel ricordo, in quanto anche lui l'aveva conosciuto quando era ragazzetto. E poi c'è una seconda dedica perché il secondo dei racconti, pur rielaborato ovviamente dalla mia fantasia, ricordava Ugo Franzolin. Ugo Franzolin è stato corrispondente di guerra della decima Mas, poi responsabile della terza pagina del Secolo Italia e autore di alcuni libri, fra cui I giorni di Ella Lamein, che Indro Montanelli considerò il più bel libro sulla campagna d'Africa durante la seconda guerra mondiale. E quest'uomo così mite, con questo accento veneto così delicato, che non stava mai la voce, eccetera, è stato un po' colui che mi ha spinto a sfidarmi anche in questa piccola avventura che è la narrativa. E ti racconto questo piccolo particolare, penso certo. Che poi possiamo chiudere, che tu hai sicuramente impegni interessanti che non starmi a sentire.
No, anzi.
Una volta mi disse Ugo, dice, vede professore, non riusciva a darmi del tu, vede professore, lei crede veramente che...
E rieccoci nuovamente qui on air su RBN e mi scuso, purtroppo come dicevo in apertura è successo quello che temevamo accadesse, cioè Sam Broadcaster si è ribellato e proprio sugli ultimi 30 secondi dell'intervento del professore Mario Michele Merlino è saltata la trasmissione mandando a random un'altra traccia. Io naturalmente mi scuso e se mi date quei 30 secondi rimetto il termine dell'intervista a Mario Michele Merlino nell'auspicio che non continui a saltare. Abbiate pazienza e rimanete naturalmente qua online. Tratteggi appunto quello che è anche il soldato politico, no? E quindi è estremamente bello. Sì. Bene. Allora io ringrazio come sempre Mario Michele Merlino e lo invito naturalmente sempre in diretta a partecipare a Radio Bandiera Nera Liguria.
Perfetto, sarò idealmente con voi al vostro fianco, come cerco ancora 70 anni di esserlo, a fianco di quelli che scendono in strada. Domani c'è il corteo in ricordo dei fratelli Mattei e non posso mancare.
Perfetto. Allora io ti ringrazio professore e rimanete tutti online perché la trasmissione procede. Grazie. Eccoci nuovamente qua online e on air, sempre su Radio Bandiera Nera, con un ospite telefonico d'eccezione. Si tratta di Roberto Nicolic, che salutiamo. Ciao Roberto.
Ciao carissimo.
Allora Roberto, anzitutto di cosa ti occupi? Tu sei un saggista molto noto anche dalle nostre parti, parliamo di Savona, perché hai avuto un po' il coraggio di parlare di certi fatti, chiamiamoli così, di cui solitamente la storiografia o non parla oppure parla in una maniera diciamo abbastanza edulcorata. E quindi la domanda è: di cosa ti sei occupato, di cosa ti occupi, quali sono anche i titoli dei tuoi libri e di che cosa trattano?
Ma innanzitutto ringrazio questa emittente Bandiera Nera che mi dà la possibilità di dare un'opinione un po' diversa dalla storiografia. E, d'altra parte, negli ultimi anni soprattutto c'è stata anche un'inversione di tendenza, che è quella di rivisitare la storia in una maniera più chiara, più completa e soprattutto meno parziale. I miei libri si occupano di fatti che sono avvenuti nel corso della cosiddetta guerra civile, cioè nel periodo che va a cavallo del 25 aprile 1945 sino addirittura agli anni 50, periodo in cui sono avvenuti dei fatti delittuosi, che si possono definire soltanto in questa maniera, che hanno avuto come protagonisti attivi da una parte delle frange partigiane, ovviamente comuniste, e dall'altra parte in qualità di vittime delle persone che comunque o avevano fatto delle scelte perfettamente rispettabili di adesione alla Repubblica Sociale Italiana, oppure erano semplicemente dei simpatizzanti del passato regime e che comunque hanno fatto delle fini terribilmente crudeli. Qua parliamo non di fucilatori repubblichini o di rastrellatori in uniforme, si parla di persone che comunque avevano svolto un'attività anche a carattere militare, oppure di giovanissimi che comunque avevano espresso una simpatia per il passato regime.
Ecco Roberto,
come sempre... sì, prego.
Niente, dicevo, durante l'ultima nostra trasmissione il sottoscritto si è un po' messo lì a leggere vari scritti tuoi e anche ad esempio di un altro storico sempre savonese, parliamo di Emilio Scarone, e abbiamo trattato dei fatti molto tristi della Corriera della Morte di Cadibona. Una nostra radioascoltatrice ci ha domandato maggiori informazioni per quello che concerne anche i fatti riguardanti proprio il giovane Molinari. Ecco, questo non te l'avevo ancora detto, poi siamo proprio in diretta, noi non organizziamo nulla come radio, ti chiedo anche scusa. Quindi magari, perché io poi ho fornito anche vari estratti, insomma del poco che io ho qua a casa direttamente, e gli ho dato alcuni ragguagli, e utilizziamo anche, voglio dire, la nostra pagina ufficiale Facebook, magari potresti anche entrare in contatto, no, con i ragazzi che intendono avere maggiori informazioni su questo piuttosto che quell'altro fatto. Poi voglio dire, tu hai una produzione che adesso non voglio esagerare, ma è davvero sterminata, hai scritto moltissime pagine e sei molto poliedrico, perché oltre a questi fatti sei parecchio attivo su internet e ti si può trovare su un blog, se non sbaglio correggimi poi, e anche su un canale YouTube, parli di questi fatti storici ma anche di attualità, diciamo così. Ora, se su due piedi hai già qualcosa lo puoi dire.
Molto volentieri, molto volentieri. Il personaggio di cui tu parli, che era un giovane che era intorno ai 20 anni, Molinari si chiamava di cognome, era un ufficiale delle forze armate della Repubblica Italiana. Lui ebbe la sventura di essere associato a questo autobus che è noto come la Corriera della Morte. In realtà l'autobus era delle tranvie elettriche savonesi ed era partito da Savona apposta per raggiungere la provincia di Alessandria, a raccogliere una cinquantina di persone che erano nella fase di ritirata allorché il regime repubblicano cadde all'indomani del 25 aprile. Questi organizzarono una colonna, non una colonna di blindati, ma di auto raccolte così un po' alla sperandio, e cercavano di raggiungere innanzitutto la provincia di Alessandria, passare il cosiddetto Ponte de Fer che si trova a Valenza Po e raggiungere quindi la Lombardia e la mitica zona della Valtellina, dove tentare di raggrupparsi e formare quindi una nuova forza armata repubblicana e tentare di creare, secondo alcune idee, una ridotta, un fortilizio per resistere poi anche a tutte queste formazioni comuniste che avevano un solo scopo.
La famosa ridotta della Valtellina, giusto? Di Pavolini.
Esatto. L'operazione si chiamava Operazione Nebbia Artificiale, consisteva nella ritirata di tutte queste truppe, di queste formazioni dalla Repubblica Sociale Italiana, che avrebbero dovuto raggiungere armi e bagagli quella zona. Lo scopo delle formazioni partigiane, soprattutto quelle a prevalenza comunista, le cosiddette brigate d'assalto Garibaldi, era quella comunque di instaurare, attraverso l'eliminazione fisica di tutti coloro che non erano d'accordo, quindi in primis i repubblicani, ma soprattutto le formazioni partigiane non comuniste. Quindi l'idea era quella di formare uno Stato proletario, l'idea era semplicemente quella, chiunque si fosse opposto sarebbe stato tranquillamente eliminato. Diceva di questo Molinari, che si trova su questa corriera che dalla zona di Alessandria doveva raggiungere Savona. Lungo la strada, come tu ben saprai e come noto ormai grazie a tante persone non conformiste, la corriera viene fermata in un po' chilometro 147 della provinciale del Cadibona, e lì avviene l'eccidio di questi 38 o 39 che erano su questa corriera. Soltanto le donne furono risparmiate e alcuni ragazzini. Quindi il Molinari, quando si rende conto che la zona dove si era fermata la corriera era in pratica uno scannatoio e la carne da macello erano loro, tenta la fuga, corre seminudo perché era già stato spogliato della divisa e dei suoi effetti personali, corre lungo la strada provinciale in direzione di Cadibona. Viene seguito da un partigiano che addirittura prende una bicicletta, inforca una bicicletta per raggiungerlo meglio. Questo partigiano comunista, che poi lo ritroverò in seguito vestito da infermiere all'interno dell'ufficio di igiene, quindi era un personaggio comunque che ebbe poi comunque un lavoro, no, da parte dell'amministrazione ospedaliera di Savona, lo raggiunge in bicicletta, lo ferma con brutale violenza e lo riporta nel luogo della strage, dove il Molinari viene ucciso e assieme agli altri, poi viene lasciato un giorno e una notte lì praticamente nella disponibilità delle bestie, perché tu sai benissimo che quando dei corpi umani vengono lasciati in mezzo al bosco, dopo un po' arrivano, certo, i corvi,
certo, certo,
eccetera eccetera.
E Roberto,
la figura del Molinari.
Roberto, io ti ringrazio anche perché, voglio dire, ribadisco, è importante dirlo, ti becco così telefonicamente all'improvviso, e quindi da un lato la tua disponibilità e dall'altra anche il modo certosino col quale tu riferisci sempre questi fatti, dei quali si vede ti sei occupato in maniera estremamente approfondita. Diamo una breve scorsa, sempre che tu ce lo conceda, a quelli che sono i tuoi lavori, come si chiamano i tuoi libri e di cosa occupano, perché si occupano, scusami, anche perché non solo dei fatti tristi di Cadibona ti sei occupato, ma cito ad esempio i tuoi scritti sulla famiglia Biamonti, no? La famiglia, ad esempio,
Sì, esatto, esatto.
Ecco.
La famiglia Biamonti è una famiglia che è sparita improvvisamente a Savona. Si tratta di madre, padre, una figlia di 24 anni, i genitori erano cinquantenni, e c'era anche presente al momento della sparizione, e anche lei fece una brutta fine, la domestica che si chiamava Elena Nervo. E queste quattro persone vennero innanzitutto arrestate, come al solito in modo arbitrario, dalle formazioni partigiane comuniste, anzi per esattezza dalla polizia ausiliaria comunista, che era formata da partigiani. E vennero portati inizialmente in un campo di raccolta che si trovava sopra Legino, dove purtroppo si sapeva che quello era un capolinea che avrebbe poi portato sicuramente alla fucilazione. Nottetempo queste quattro persone persone che comunque non avevano nulla a che fare, ripeto, erano completamente innocenti e lontane da ogni tipo di violenza cosiddetta, fra virgolette, fascista, vennero rapiti praticamente in notte tempo dai soliti noti, vennero portati davanti al Camposanto di Savona, che era anche quello un luogo, una location dove avvenivano delle fucilazioni arbitrarie, delle esecuzioni sommarie.
La fossa dei cavalli, correggimi, o qualcosa di simile.
Sì, lì vicino c'era anche la fossa dei cavalli, però loro non vennero, una volta che furono liquidati, dopo essere stati picchiati e depredati soprattutto dei gioielli di famiglia e anche dei denari che avevano con sé, furono inumati in un'unica fossa.
E sarà, cari amici, questa puntata, la puntata di questa sera, una puntata continua di scuse. Io continuo davvero a scusarmi con voi, purtroppo abbiamo questi problemi tecnici e allora niente, ritorniamo online con l'intervista a Roberto Nikolić e abbiate pazienza, purtroppo questa sera è così, non ci possiamo fare niente. Buon ascolto. Eccoci nuovamente qua online e on air, sempre su Radio
La storia infelice di questa povera tredicenne che
parlare apertamente di questi fatti, tant'è vero che occupando
85 era estremamente pericoloso tentare di famiglia e anche dei denari che avevano con sé, furono inumati in un'unica fossa all'interno del cimitero. Su questa fossa, quindi, quattro corpi senza alcuna bara vennero buttati all'interno di questa buca coperta nottetempo, mentre i guardiani del cimitero venivano tenuti lontani perché potevano essere degli scomodi testimoni. Il giorno successivo uno di questi assassini portò una lapide fasulla con un nome di fantasia che venne posta su questa fossa. Quindi questi quattro corpi non rividero la luce per almeno 4 anni. Si deve soltanto al fidanzato della giovane figlia, che si chiamava Mariangela, o come si diceva a quei tempi, Maria Angela, il quale ebbe il coraggio, la forza e la costanza di iniziare delle indagini a livello personale per appurare che fine avevano fatto queste persone. In quel periodo era chiaramente, stiamo parlando del maggio del 1945, era estremamente pericoloso tentare di fare luce su questi avvenimenti. Questo personaggio, che era, si chiamava di nome Rolandi, di cognome Rolandi, scusa, ed era un ex ufficiale alpino, quindi un uomo molto coraggioso, si diede da fare con grande costanza e riuscì a recuperare tutte le notizie inerenti a quello che era avvenuto, perché era un vero e proprio crimine, e riuscì a, attraverso le sue denunce, non solo di natura così etico-morale ma anche penale, a far trovare i corpi, a fargli dare una sepoltura cristiana e soprattutto a far processare i responsabili.
Certo, e oltre a questo fatto dei Biamonti, io ti ringrazio e peraltro ribadisco il concetto, nel senso RBN, Radio Bandiera Nera, nella fattispecie questa redazione Liguria, è a tua completa disposizione e vuole essere...
Grazie.
Eh no, siamo noi che ringraziamo te anche per il valore delle tue ricerche e lasciatelo dire adesso, lungi da me captazio benevolenze o leccate di culo così com'è nello stile di altri, ma voglio dire, il tuo coraggio, Roberto, lasciatelo dire, perché dalle nostre parti purtroppo la cosa non è facile come magari potrebbe essere altrove e ci vuole sicuramente, bisogna riconoscerlo, del coraggio per parlare apertamente di questi fatti, tant'è vero che occupandoti di queste ricerche sicuramente anche te, come altri mi hanno detto, avrai riscontrato, specie nei più anziani, una specie di clima di omertà dovuto anche a questa sensazione, chiamiamola così, di paura che si è vissuta poi in seguito a tutti questi innumerevoli
reali fatti del periodo appunto post-insurrezionale. Quindi comunque la questione della Corriera della Morte di Cadibona, quella della famiglia Biamonti, poi c'è un tuo agevole e molto bello libretto, chiamiamolo così, su Giuseppina Guerci, insomma,
esatto,
tutte queste tue opere, i nostri radioascoltatori dove le possono trovare e sono editi da quale casa editrice?
Allora, la mia produzione è attualmente questa, 39 biglietti di sola andata, che fa riferimento alla Corriera della Morte. Il campo A, fossa 12/14, fa riferimento alla sparizione della famiglia Biamonti, su cui penso di tenere a breve una breve conferenza, appena avrò la disponibilità della sala, naturalmente tu sarai avvertito.
Ecco, se possiamo ti raggiungiamo coi microfoni, se possiamo Roberto, allora guarda, ti strappo già una promessa in diretta, se possiamo noi ti raggiungiamo coi microfoni e poi la mandiamo magari su Radio Bandiera Nera la tua conferenza.
Certamente.
E poi quello dicevi su Giuseppina Guerci, come si chiama e dove si può trovare?
Il libro su Giuseppina Guerci, che racconta di questa incredibile vicenda, ma tragica e crudele, il titolo è Giuseppina Guerci, l'adolescenza violata, e narra la storia infelice di questa povera tredicenne che, semplicemente perché aveva delle simpatie e le aveva espresse in un tema nei confronti dell'allora capo dello Stato Benito Mussolini, fu rapita, stuprata con grande violenza da tre partigiani comunisti e quindi uccisa con un colpo alla testa. La cosa tragica è che quegli stessi genitori che protestarono per questo omicidio furono marginalizzati, minacciati, il papà fu oggetto addirittura di un attentato in ritardo, gli piazzarono una carica di esplosivo attaccata alla porta di casa e quindi questi due genitori furono costretti a emigrare dalla città di Savona, ad allontanarsi. Ogni tanto furono visti tornare a portare dei fiori, però la cosa triste è che non gli fu resa giustizia. Diciamo che chi commise queste atrocità, e soprattutto i loro sostenitori, i politici, che sappiamo ben tutti quali sono, era l'allora Partito Comunista Italiano e in seguito altri personaggi, quando si parla di questi fatti, loro dicono: ma il fatto va contestualizzato. Il problema è che qualsiasi omicidio rimane un omicidio, rimane tale, e quindi dal punto di vista etico-morale non può essere dimenticato. Consideriamo che poi ci furono ben tre amnistie che permisero di sanare tutte queste situazioni, però comunque qua abbiamo a che fare con dei puri omicidi che sotto l'egida della Resistenza fecero delle atrocità che comunque erano tali e quali a quelle che commettevano i nazisti, le stesse cose, né più né meno.
Certo, e Roberto, allora nell'attesa della tua bella conferenza e magari anche di qualche domanda da parte di qualche nostro radioascoltatore che subito ti gireremo e sappiamo della tua disponibilità, anche visto il fatto che, voglio dire, tu sei un autore, diciamo così, un saggista che riesce a trattare agevolmente di questi fatti da un lato senza il problema ideologico, no? E dall'altro senza neanche ingigantirli o comunque con quella vena di tristezza, quindi a noi piace molto questa tua, da un lato, zelo del fatto di parlare proprio del fatto storico in sé, e dall'altro appunto lo spirito che tu esprimi è quello estremamente chiaro della ricerca. Quindi anche in virtù di questa tua disponibilità ci riascolteremo. RBN è sempre a tua disposizione per qualsiasi fatto. Vorrei chiederti in ultimo, anche perché adesso abbiamo superato il quarto d'ora di registrazione, una chiusa sui fatti proprio del quotidiano che ci riguardano in questi giorni. Avrei notato anche te che Savona è interamente tappezzata, specie nelle sue vie centrali, da alcuni manifesti dell'ANPI. Ora, due anni fa ci fu un'altra campagna, diciamo, di affissione operata specie dai ragazzi del Manfrei, questa associazione che si occupa, no, di parlare di questi fatti lasciati sempre taciuti, e in ricordo appunto della piccola Giuseppina Gersi, la tredicenne, come ricordavi, rapita, stuprata e ammazzata dai partigiani. La domanda che ti faccio, siccome sei anche un osservatore della quotidianità, è: ma secondo te, Robè, perché questi signori si prendono la briga da quell'anno di tappezzare addirittura dal primo di aprile, no, tutta Savona, e magari evitano ad altri di esprimere le proprie opinioni circa questi fatti? Perché hanno questa paura e devono necessariamente fare quest'opera di propaganda, perché sembra quasi un partito politico? Tu come la vedi?
Ma innanzitutto l'ANPI è a tutti gli effetti un partito politico che in più si autodefinisce ente morale e quindi acquisisce delle sovvenzioni da parte dello Stato italiano in quanto ente morale. Tuttavia la sua attività, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, è stata chiaramente non politica, direi di più partitica. L'ANPI è sempre stato il braccio armato all'epoca del Partito Comunista Italiano. Tutte le persone che confluivano nell'ANPI erano tutti ex partigiani, quindi tutta gente abituata a usare le armi e a menare le mani in vista di un futuro radioso, come lo chiamavano loro. È chiaro che l'esistenza di associazioni come a carattere etico-morale, come i ragazzi del Mazzarei, dà molto fastidio, come dà molto fastidio l'uscita di articoli o di libri che sono fuori dal coro, che nel periodo di aprile è logicamente a livello frenetico, esiste tutta una situazione di persone che devono comunque tirare fuori, come al solito, dalla naftalina tutti i miti resistenziali. In realtà di miti si tratta, perché sappiamo tutti che non fossero intervenute le forze militari alleate, le formazioni partigiane comuniste sarebbero rimaste tranquillamente sulle montagne, senza i bombardamenti aerei operati dagli alleati, che ebbero anche dei risvolti sanguinosi sulle popolazioni civili. Questo è riconosciuto da tutti, dagli stessi anglo-americani tra l'altro. Le formazioni repubblicane avrebbero potuto raggiungere la ridotta della Valtellina, chiamiamola così, ed avere un futuro migliore. La stessa Italia, non avremmo perso molto probabilmente l'Istria, non avremmo perso tutti questi italiani che sono andati a finire nelle foibe, perché logicamente le formazioni armate repubblicane, che avevano comunque un'organizzazione tecnica militare, avrebbero potuto essere usate come scudo nei confronti del decimo corpo, corpus ticino, che avanzava da est.
Sì, non
avremmo avuto la situazione delle foibe, non avremmo avuto centinaia e centinaia di italiani che sono stati infoibati. Adesso i gendarmi della memoria, come li definisce Panza, no? Com'è ormai, diciamo, ricorrenza lieta per loro, però meno lieta per gli italiani, usciranno allo scoperto col solito mito resistenziale, con la solita favola della liberazione, mentre invece noi sappiamo benissimo, ma lo sanno anche molti italiani, che si tratta unicamente di un mito come un altro, di una favola che è stata scritta ad uso e consumo dei vincitori, ma in realtà non poggia su basi reali, quelle della verità.
E allora, Roberto, nel continuare a ringraziarti e nel concludere, ricordo ai nostri radioascoltatori di smontare questo meccanismo di, come giustamente dicevi te, mitopoieutica, costruzione del mito ad usum delfini di certa fazione politica, cercando anche Roberto Nikolic, che finisce con CK, su internet. Quindi sul tuo blog, sul tuo canale YouTube, anche ti vedo attivo.
Esatto,
anche su Facebook, e magari tramite la nostra pagina ufficiale Radio Bandiera Nera Liguria, RBN Il Cigno Nero, fare delle domande che noi, in base, ribadisco, alla tua gentile disponibilità, magari ti gireremo molto volentieri. Roberto, questo è un arrivederci, perché noi ti aspettiamo su questa emittente per queste ed altre informazioni. Ti ringraziamo per la tua consueta ed estrema gentilezza e continuiamo con la nostra trasmissione. Un abbraccio.
Ti ringrazio Simone, ti abbraccio tantissimo, come d'altra parte abbraccio tutti i vostri ascoltatori.
A presto.
rieccoci nuovamente qua. Io continuo a scusarmi con voi tutti per questi problemi tecnici che ci hanno portato a dover ritrasmettere a metà l'intervento, peraltro utile e interessante anche visto il periodo appunto di aprile, che si fa sempre più caldo in vista del 25, e dell'amico e saggista Roberto Nikolić. E pertanto, nello scusarmi sia con lui che con Mario Michele Merlino per l'interruzione, ecco, dei loro interventi, faccio presente, vista la settimana di tempo per approntare al meglio il programma di trasmissione che utilizziamo qui dalla nostra redazione, sarà ritrasmesso questo intervento di Nikolić molto molto importante. E dati questi problemi, cari radioascoltatori, ci troviamo, ahimè, a interrompere prima del tempo la trasmissione di questa sera. Pertanto rinvieremo sempre a martedì prossimo anche l'intervento che avevamo già pronto del presidente nazionale delle Fiamme Bianche, Michele Giusto, e pertanto vi invito, qualora foste ora all'ascolto, a interessarvi già ad approfondire circa appunto le attività delle Fiamme Bianche e soprattutto del campo di Monte Manfrei in provincia di Savona, che è molto importante. E insomma, nel salutarvi nel dirvi arrivederci, anzi a risentirci a martedì prossimo, siccome è da poco scattata la mezzanotte 07 e oggi quindi è 16 aprile, vorrei, qualora il programma me lo concedesse, leggervi due brevi righe circa il rogo di Prima Valle, perché oggi purtroppo ricorre questo triste anniversario. Allora, cosa successe? Nel 1973, proprio appunto il 16 aprile, alcuni aderenti all'organizzazione extraparlamentare di estrema sinistra Potere Operaio versarono della benzina sotto la porta dell'appartamento abitato dalla famiglia composta da Mario Mattei, dalla moglie Anna Maria e dai figli, al terzo piano delle case popolari di via Bernardo da Bibbiena a Roma. Mattei era allora il segretario della sezione Giarabub del Movimento Sociale Italiano in via Svampa a Prima Valle, il quartiere di Roma. Divampò un incendio che distrusse rapidamente l'intero appartamento. La madre Anna Maria e i due figli più piccoli, Antonella di 9 anni e Giampaolo di soli 3, riuscirono a sfuggire dalla porta principale. Altre due figlie si salvarono. Lucia, di 15 anni, aiutata dal padre Mario, si calò dal balconcino del secondo piano e da lì si buttò, presa al volo ancora dal padre. Silvia, 19 anni, si gettò dalla veranda della cucina e riportò incredibilmente solo qualche frattura. Due dei figli, Virgilio, di 22 anni, militante missino del corpo paramilitare dei volontari nazionali, ed il fratellino Stefano, di 8 anni, morirono carbonizzati. Non riuscendo a gettarsi dalla finestra, il dramma avvenne davanti ad una folla che si era accumulata nei pressi dell'abitazione e assistette alla progressiva morte di Virgilio, il quale appunto è, diciamo, fissato in un'immagine molto famosa di questo rogo di Prima Valle, rimasto appoggiato al davanzale, e di Stefano, scivolato all'indietro dopo che il fratello maggiore, che lo teneva con sé, perse le forze. Insomma, poi da qui altri fatti molto tristi collegati sempre a questa tragedia che è il rogo di Prima Valle, e purtroppo, come avviene in molti casi, a noi il compito di ricordare, e oggi naturalmente si celebrerà il ricordo in loco del rogo di Prima Valle. Mi scuso la quindicesima volta per questi disguidi tecnici, per queste problematiche che avete dovuto patire anche voi questa sera, e nell'auspicio di riuscire a risolverle, o si spera, vi lascio l'appuntamento a martedì prossimo anche per tutti quegli importanti, come dire, interventi che questa sera non abbiamo potuto purtroppo trasmettere. Cari radioascoltatori, questa è Radio Bandiera Nera Liguria, RBN, il Cigno Nero. Ci riascoltiamo settimana prossima e vi lascio con gli Z0 Alfa presente. Buon ascolto.